8 dicembre 1980. John Lennon rientra alla sua abitazione newyorkese al Dakota Building, vicino a Central Park. Un uomo lo chiama Lennon. Lennon si gira e quell'uomo, Mark David Chapman, ha in mano una pistola e una copia dell'ultimo album fatto uscire da John, Double Fantasy, qualche settimana prima, che Chapman si era fatto anche autografare. Chapman spara, Lennon cerca di scappare, ma muore poco dopo. 40 anni fa moriva uno dei più importanti e influenti artisti della storia della musica del Novecento. Su Radio Toscana vogliamo omaggiarlo così, provando a raccontare un po' di storie, un po' di aneddoti, un po' di curiosità per descrivere questo personaggio anche molto complesso. Cominciamo dalle origini. Lennon nasce 80 anni fa, 1940, il 9 di ottobre, con il nome di John Winston Lennon. La Seconda Guerra Mondiale è appena iniziata, i tedeschi stanno anche bombardando pesantemente l'Inghilterra, e al piccolo Lennon viene dato questo secondo nome patriottico, Winston, come Winston Churchill, l'allora primo ministro inglese. Lennon, liverpooliano, ha abitato per tanti anni nel quartiere di Woolton, al 251 di Menlove Avenue, una casa che oggi, al pari dell'abitazione al numero 20 di Fortlane Road, la casa di Paul McCartney, sono addirittura tutelate dal National Trust, dai beni culturali del Regno Unito. A poca distanza c'è un luogo che Lennon ricorderà per tutta la vita e a cui dedicherà addirittura anche una canzone, un luogo, un giardino in cui nei suoi momenti di solitudine, di introspezione, come ha raccontato più volte, piaceva perdersi all'interno delle siepi, dei sentieri, di questo parco che si chiamava Strawberry Fields, a cui Lennon dedicò nel 1966 uno dei singoli dei Beatles più noti, Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Lennon, come abbiamo detto, ha ricordato spesso i luoghi della sua infanzia, come abbiamo detto lo Strawberry Fields, ma ha ricordato anche tante cose che gli sono rimaste dentro della sua infanzia, della sua adolescenza, della sua giovinezza, che non è stata proprio semplicissima. Il padre era marinaio durante la guerra ed è stato sostanzialmente una figura assente, ricomparso, guarda caso, quando i Beatles cominciarono a essere famosi. La madre non riusciva ad accudirlo e Lennon crebbe prevalentemente con la sorella della madre, la zia Mimì. La mamma però, di nome Giulia, è rimasta sempre una figura a cui Lennon è rimasto molto affezionato, anche forse per la dinamica tragica della scomparsa della donna. Fu investita quando John aveva soltanto 17 anni, un segno che è rimasto dentro la psiche di John Lennon, con cui forse non è mai riuscito a far pace, o forse sì, quando riuscì finalmente, nel corso poi degli anni, a trovare un'altra figura femminile di riferimento, la ormai celeberrima Yoko Ono. Fu proprio in quel momento, 1968, quando la relazione con Yoko si stava sviluppando nel pieno, che John, forse rielaborando anche il lutto per la scomparsa della madre, scrisse un pezzo dedicato formalmente a lei, a Giulia. Si intitola proprio così questa canzone, contenuta nel White Album dei Beatles, ma con tanti riferimenti a colei che gli stava accanto proprio in quel momento. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. Che lei non sia stato il fondatore dei Beatles forse è un po' una forzatura. Fu un processo, pare, abbastanza spontaneo, avvolto anche in un alone di leggenda e di mistero. Certamente inventò lui il termine Beatles, che deriva dalla parola inglese beetle, che non vuol dire scarafaggio, vorrebbe dire maggiolino. ma è scritta con due E all'inizio, Beetle. Lennon cambiò e al posto della seconda E mise una A, perché la parola beat voleva dire ritmo, voleva dire tempo, era un gioco di parole a cui Lennon era molto affezionato, era molto attento anche a giocare con le parole. Non diventò immediatamente il frontman, anche perché i Beatles furono probabilmente il primo gruppo che non aveva un leader immediatamente riconoscibile. C'erano tutti e tre in prima linea, John, Paul e George, Ringo dietro alla batteria. Certo è che in vari periodi della loro carriera fu sicuramente anche a livello di impatto il personaggio più carismatico, secondo quanto appariva. Un esempio su tutti: 11 febbraio 1963, i Beatles stanno finendo in un'unica giornata di registrare il loro primo disco, una cosa oggi totalmente impensabile. Il produttore George Martin gli fa presente che sì, hanno registrato delle buone canzoni, magari servirebbe proprio un pezzo bomba per chiudere la scaletta. Sono le 10 di sera, i ragazzi hanno registrato per 12 ore, Lennon ha la voce quasi completamente finita. Quale scegliamo? Abbiamo un pezzo molto forte che magari nei nostri live tira molto? Sì, ce l'abbiamo, è una cover degli Isley Brothers, si intitola Twist and Shout, e Lennon un po' titubante fa presente che lui proprio non ce la fa più a cantare. Bicchierone di latte caldo e il gruppo decide: la facciamo alla prima e se va bene teniamo quella. Il pezzo che si sente ancora oggi e che è diventato famosissimo fu registrato davvero al primo colpo. Lennon a un certo punto rompe la voce perché quasi non ce la fa più, ma porta fino in fondo il pezzo che è diventato uno dei classici del rock and roll. C'è stato il John Lennon compositore di musica, e quello lo conosciamo tutti. C'è stato il John Lennon scrittore. Nei primi anni della carriera dei Beatles fu invitato a scrivere un paio di volumetti di storielline al limite tra lo strambo e il demenziale, piene appunto di giochi di parole che a Lennon piacevano molto, illustrati dallo stesso John Lennon, che era anche un buon disegnatore. C'è anche il John Lennon attore. Nel 1966 fu scelto dal regista Dick Lester, che aveva diretto due film dei Beatles interpretati dal gruppo, Hard Day's Night e Help. Fu scelto per un ruolo, quello del Musketeer Gripweed, nel film How I Won the War, passato poi in Italia con il titolo di Come ho vinto la guerra, una storia tendenzialmente antimilitarista ambientata nella seconda guerra mondiale, un po' stramba. L'interpretazione di Lennon è una piccola chicca perché molto spontanea. Lennon, che reciterà poi anche in un altro filmetto, questo davvero totalmente pazzo, Magical Mystery Tour 1967, altro film dei Beatles con la colonna sonora suonata dal gruppo, un film che piacerà tantissimo a Lennon, seppure la sua lavorazione sia stata molto difficoltosa, con degli intoppi e delle situazioni tra il grottesco e il paradossale. Lennon però ne parlò molto bene, anche proprio per le canzoni che erano contenute in questa colonna sonora, su un pezzo in particolare, anche nella seconda parte della sua carriera artistica, quella una volta terminata l'esperienza con i Beatles, in cui Lennon a volte fu anche molto caustico, molto critico nel commentare quelle che erano state le loro canzoni. Su questo pezzo però John disse: è un pezzo che resterà interessante anche tra 100 anni. Il pezzo in questione era I Am the Walrus. A proposito di cinema, nel 2009 su John Lennon uscì un film diretto dal regista inglese Sam Taylor Wood intitolato Nowhere Boy, che racconta la vita di John Lennon, ma non negli anni del successo, negli anni dell'adolescenza, come dicevamo anche prima, abbastanza complicata dal punto di vista delle esperienze di vita e anche dal punto di vista psicologico. Il racconto praticamente degli anni dal 55 al 60, tra i 15 e i 20 anni di John. Una particolarità di questo film non c'è, per ovvi motivi, ma qualcuno potrebbe anche tornare strano, neanche un riferimento ai Beatles, che all'epoca più o meno non esistevano. C'è un piccolo accenno all'inizio, se lo volete vedere non vi svelo qual è. Il riferimento è anche però al titolo di una canzone di John Lennon del 1965, Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? A proposito di tributi, in questo caso musicali, nel 2007 uscì un doppio disco a sostegno delle campagne per il Darfur di Amnesty International intitolato Instant Karma. Instant Karma è uno dei singoli della carriera solista di John Lennon, che contiene 28 cover di brani di Lennon dalla sua carriera solista, quindi dal 69-70 fino al 1980, una vera compilation di All Star, gli U2, i Rem, Christina Aguilera, Lenny Kravitz, gli Aerosmith, i Cure, Ben Harper, chi più ne ha più ne metta. Da questo disco fu estratto anche un singolo che ebbe un discreto successo, Working Class Hero, brano dall'album Plastic Ono Band del 1970. È un brano che nella sua versione originale è in versione acustica, chitarra e voce di John, reinterpretato però in questo album dai Green Day in versione decisamente più rock. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Chiudiamo questo nostro speciale tornando sui Beatles, che formalmente si sciolsero nel 1970, poco dopo l'uscita dell'ultimo album, Let It Be. I Beatles che però tornarono nuovamente in testa alle classifiche a metà degli anni 90. Uscì il progetto Anthology, non un best of, ma una sorta di archivio di tutto ciò che i Beatles avevano fatto nel corso della loro carriera. Serviva però anche un singolo. Yoko Ono cedette a McCartney, Harrison e Ringo Starr alcune cassette su cui John Lennon, verso la fine degli anni 70, aveva registrato alcuni demo, alcuni provini con la voce e suonando il pianoforte, di canzoni che poi non era riuscito a registrare e a mettere lui sul disco. I tre Beatles superstiti, con un gran lavoro di produzione, trasposero questo pianoforte e voce di Lennon in una canzone vera e propria. Nel 1994 i Beatles quindi tornarono al numero uno delle classifiche internazionali con un singolo, un inedito, scritto da John Lennon e suonato da tutti e quattro i Beatles, seppure per ovvi motivi non tutti in presenza, ma raccontano i tre che fu una grandissima emozione suonare, seppure a distanza, con John. Il pezzo si intitolava Free as a Bird.